dopo 10 giorni che hanno fatto la 3.5 se ne sono usciti con l'extension. È giusto. Si possono scaricare a parte, sono tutta una serie di funzionalità che, se volete, si vociferava che sarebbero stati introdotti nella versione finale della 3.5, però una 3.6 devono farla e quindi l'hanno messa a parte. E sono delle funzionalità intermedie, in realtà ce ne sono alcune che sono state tagliate, non so quanti di voi abbiano provato le futures che sono uscite l'ultima volta a maggio. Le futures hanno tutta una serie di funzionalità che saranno aggiunte prima o poi ad ASP.NET e sono per esempio un modello di ricerca con provider model, quindi io gli metto il mio ASP.search e poi metto un provider sotto che può essere, non so, Windows Live, Google, SharePoint, un mio provider custom che mi faccia ricerche. Per fortuna possiamo dire che ormai abbiamo tutto quello che ci serve, quindi tutto quello che sarà aggiunto è ovvio che è abbastanza superfluo, tra virgolette, perché ASP.NET è consolidato, ha tutto quello che serve ormai, per cui attendetevi sicuramente nei prossimi anni versioni meno traumatiche, tra virgolette, perché è ovvio, per chi viene dalla 1.1 andare alla 2.0 è stato molto complesso perché c'è tutta una serie di novità intorno. Le versioni che vedremo ora sono più di consolidamento e saranno specifiche per fare in modo che, per esempio, ci sia un supporto per Link, per Silverlight e per le tecnologie nuove che vedremo in futuro. Le extension vanno anche verso queste quattro paroline magiche: release early, release often, cioè rilascia abbastanza presto e rilascia in maniera abbastanza costante, cioè non fare come con la 1.1 e con la 2.0 che sono passati 4 anni per averlo. In 4 anni il web cambia da così a ancora più peggio di come era prima. Però il web cambia e quindi c'ha bisogno di aggiornamenti e per cui il team deve rilasciare aggiornamenti costanti, quindi va verso questa direzione. Le novità che ci sono dentro sono queste qua. Io non so quanti di voi qui dentro facciano un'applicazione enterprise abbastanza complesse. C'è qualcuno che fa applicazioni enterprise complesse? O è un valete? Basta, quindi vabbè. MVC va verso applicazioni tipo dell'ambito bancario, finance, dove se io faccio un errore, non è che il sito non va. Ci sono soldi, che possono essere migliaia o milioni di euro, che si perdono. Quindi bisogna essere certi che questa parolina magica, la regressione, non esista. La regressione è quel fenomeno per cui io scrivo un pezzo di codice un giorno e funziona. Torno dopo 5 giorni, io o un mio collega, e dice: ma a me mi serve per quando il cielo è blu, e fa una modifica. Non la testa per quello per cui avevo pensato io, cioè quando il cielo è rosso, e quindi tutte le mie pagine che fanno finta che il cielo sia rosso smettono di funzionare. È fantastico, perché una parte dell'applicazione smette di andare. Quindi MVC va verso questa direzione, ve lo faccio vedere tra un attimo. Poi abbiamo tutta una serie di altre funzionalità che vedremo man mano. Dynamic Data Controls è molto interessante, Ajax ha delle novità, infatti avete visto continuava a registrarmi l'assembly per la 3.6 perché in realtà le extension hanno questo build number. Poi c'è l'Entity Framework, di cui Stefano credo vi abbia brevemente accennato, i ADO.NET Data Services, codename Astoria, dei servizi per fare in modo che io possa utilizzare in Ajax, se volete, o in altre modalità, dei dati disponibili attraverso dei web service seguendo la modalità REST, cioè metto un URL e gli passo dei parametri, consente di fare tipo update via query string e robe del genere. E poi i Silverlight Controls, che sono specifici per ASP.NET e che fanno in modo che si possa integrare Silverlight con ASP.NET. Il controllo che tutti in realtà aspettavamo è questo qua, ASP.History, è specifico per Ajax e fa in modo che io, quando ho un'applicazione Ajax molto complessa, possa fare back con il browser, cioè posso tornare indietro e trovarmi nello stato precedente. Io vi faccio vedere come funziona senza l'history e poi chiaramente vi faccio vedere come funziona con l'history. Quindi mi apro un sito web che ho già fatto, perché sennò qua a farli a volo diventiamo vecchi. Direi a naso demo FVC, direi a naso extension history. Sì, fa un po' quello che ti pare, basta che vai. Add new item. Test. Io spero che me l'abbia aperto correttamente, ma ho dei dubbi. Infatti me l'ha aperto vuoto. Ho fatto nuovo? Sono un genio. Vabbè, sto a dettagli. Eccolo qua. Vabbè. State attenti però, mi fa piacere. Facciamo uno che è senza history o history less. Quindi voi mettete un bel controllino script manager. Ma che ce la possiamo fare? Dove sta? Vieni qua. Ma aspetta, pian. Io sono vecchio, ho bisogno del tempo. Adesso. Ma se io lo faccio tipo così che lo so fare? Script manager fatto. E non mi serve più niente. Update panel, run at server id 1. Poi ho scritto 2 perché sono dettagli. Content template. E adesso torniamo in design perché sicuramente mettere dentro una grid view e poi fare il solito lavoro di seleziona data source da link, non c'è niente da... ma sì, facciamo un database, usa questo, fa un po' quello che ti pare, tanto vuole farvi vedere come funziona Ajax, seleziono, bla bla bla, faccio finish, faccio la paginazione, perfetto. Sta dentro un update panel, per cui in realtà quando io faccio il post back, cioè per esempio cambio pagina, non mi aggiornerà la pagina, ma mi farà vedere così, no? E se voglio fare back? Se sono sulla pagina 2 e voglio andare alla 1? Ciao. Questo è il grosso limite che hanno quasi tutte quante le applicazioni Ajax. Perdono il loro stato. Qual è l'idea? L'idea è che io metto il mio script manager, che nella versione 3.6 ha un bel enable history, true, e poi potete specificare se volete l'hash dello state, così che nel browser vi metta un hash e non sia possibile per altre persone ricavare quell'URL, bla bla bla, questioni di sicurezza. E qui ci metto dei bei pulsanti che fanno tutti lo stesso lavoro, cioè scatenano un banale event handler, dove all'interno io uso, questo è interessante, nome del mio script manager, punto add history point, chi è stato con una stringa, qual è il pulsante, qual è il titolo che voglio far vedere. Perché così, vedete, quando io faccio Vim Browser adesso e clicco su un pulsante, server side mi dice hai cliccato sul button 1, giustamente fa il post back fittizio, diciamo, client side, però posso andare indietro. Rimane Ajax, ma ho l'history. Bello, no? Sì, forse. Funziona chiaramente anche client side. A patto che registrate un handler sul navigate. Così che il browser, ogni volta che c'è una interazione, mandi a questa funzione un evento. E in questa funzione voi andate a prendere chi è che è stato a inviarvi il vostro evento e poi avete lo stesso modello oggetti. Vedete, button click, button number, title, sys application add history point, come abbiamo fatto prima. E quindi anche questo client side ha lo stesso effetto. Io clicco, questo lavora tutto client side senza fare il post back, e poi qua giustamente non funziona mazzo. La cosa bella è che ieri andava tutto. Vabbè, dettagli. E in CTP. Mi sarò dimenticato qualcosa. History point, è giusto. Page state, button number, title. Vabbè. Non lo so. Andava tutto una volta. Ora mi è venuto un po' di depressione. Ah, forse gli manca enable history. Vuoi dire che se non gli mette enable history true, lui non fa l'history? Strano. Try again. Vabbè, so. Mai modificare le demo prima di... perché c'avevo tutto in una pagina, ho detto, ah, faccio più bella le sposto. Numero uno. Chiaramente, se non gli dite che volete l'history, lui fa la scelta conservativa, il vostro controllo di non darvela, perché sennò andrebbe a impattare sulle applicazioni che già esistono. Va bene? E questo è il primo pezzo dell'extension. Poi, vabbè, la parte più succosa è probabilmente ASP.NET MVC. Non è le Web Form 4.0. È un meccanismo parallelo alle Web Form. È un approccio diverso. Sono modelli paralleli che mai andranno a sostituire l'uno l'altro. Sono due strade che potete scegliere. Perché MVC e non MVP? Perché Microsoft crede che MVC sia più indicato per l'ambiente enterprise nel quale Microsoft stessa si muove. MVC è per avere il controllo totale su quello che fate. Sono sicuro che quando ve lo farò vedere a qualcuno di voi verranno i brividi perché probabilmente penserete che state tornando a classiche SP. In realtà non è così, è solo un modo diverso. Tutto quello che c'ha ASP.NET intorno rimane valido. Perdete un po' del paradigma delle web form, cioè post back, controlli che fanno tutto per voi, eccetera, eccetera, perché qui l'obiettivo è che voi controlliate ogni singola virgola di quello che fa. Perché MVC è per la testabilità, testabilità a priori se volete sviluppare in TDD, cioè in test driven development, cioè voi fate prima i test e poi implementate il codice. È una modalità abbastanza estrema di sviluppo, che in certi contesti, soprattutto quelli bancari, ha senso. Oppure semplicemente per avere certezza che la vostra interfaccia non produca errori. Con le web form questa certezza non ve la può dare nessuno perché possono esserci errori sparsi un po' ovunque finché non andate a runtime non ve ne accorgete. L'obiettivo qui è fare in modo che gli errori non ci siano a compile time, cioè quando io compilo, prima di andare in runtime. E quindi che la regressione banalmente non ci sia. MVC non è il CRETIER, MVC è specifico dell'interfaccia, dell'interfaccia che io. Cioè di quello che è uno degli strati del CRETIER, cioè della user interface. Poi CRETIER è un concetto architetturale, cioè io decido di sviluppare una mia applicazione secondo questo meccanismo, secondo questa in realtà impostazione, perché voglio alcuni benefici. MVC invece è un concetto di design del software, è come io scelgo di dare il design alla mia applicazione, non di come io scelgo di strutturarla. Sembra che stiamo a parlare di filosofia, più o meno è quello. Un'applicazione CRETIER esistente a cui io aggiungo MVC diventa banalmente quasi a 5 livelli, quindi è un po' più complessa da gestire, perché l'obiettivo ultimo finale è quello di avere la certezza che la mia applicazione non abbia problemi quando io la metto a runtime. MVC vuol dire Model View Controller. Model è rappresentato dagli oggetti di business. View è l'interfaccia e controller, come il nome stesso dice, è la logica che controlla view e model. In schema è questo. Il model ha il compito di contenere i dati che io voglio vedere a video, quindi banalmente i metodi che io andrò ad invocare per fare in modo che poi, per esempio, possa andare a recuperare dalla mia business logic i dati che poi in realtà saranno presi dal data layer. Questa è un'applicazione un po' più complessa. La view banalmente è quello che mostra i dati, laddove il controller è il cuore, cioè è colui il quale si occupa di fare in modo che io possa vedere a video effettivamente un certo risultato lavorando attraverso model e view. Quello che cambia è proprio il modello di sviluppo, cioè quando io parto con una pagina ASP.NET, io parto sviluppando la pagina fisica. Quando parto con sviluppare una pagina che usi MVC, io parto con lo sviluppare due classi, cioè model e controller, ed una pagina, cioè view, che sarà invocata attraverso un handler. Quindi non si va diretti alla pagina, ma si va ad un indirizzo fittizio attraverso l'URL rewrite. Cioè, se io per esempio faccio una classe che si chiama Product Controller, e ne faccio chiaramente una che si chiama Products Model e una che è una pagina che si chiama Products.spx, l'URL a cui vado a finire quando la mia pagina, scusatemi, è in metodo categories è questo: nome del controller, nome dell'action, dell'azione. Chiaro? Metodo list che accetta una stringa, product list metodo parametro. Di default accetto un solo parametro, ma potete cambiare i meccanismi di routing. Nell'evento application start del global ASAX aggiungendo una nuova tabella di root. Questo è quello di default, vedete controller id action. Quindi action index, quindi per Per esempio, banalmente, se io richiamo products slash index, siccome id è nullo, lui mi va sull'azione di default che è index. È un meccanismo un po' più complesso, ma che vi dà benefici da questo punto di vista. Fatto model, fatto controller, in questo rigoroso ordine, io faccio la view. La view è una pagina che ha lo stesso nome della action e che non eredita da system.web.ui.page, ma chiaramente da system.web.mvc.viewpage, dove t è il tipo di view data, che vi spiego tra un attimo, che voglio passare. Il view data è il dato che è prelevato dal model e che il controller invia attraverso il metodo renderView a video alla pagina specifica. Più che parlare ore e ore di sta roba, ve la vorrei far vedere, nel senso. Apro. Che? Vabbè, non esiste più. Normale. Cancellato. Apro il mio nuovo. Allora, è qua MVC. Perfetto. Ed è un progetto, non è un sito web, perché giustamente deve essere compilato, ricordatevelo. E vedete che la struttura di fatto è diversa. Per crearla vi basta fare new project sp.net mvc. Perché c'è tutta una serie di robe che deve aggiungervi, vedete, nel web.config, nei vari nelle varie directory, eccetera eccetera. Per convenzione in content si mette la parte, diciamo, visuale, quindi immagini, CSS e roba varia. In controllers vanno le classi specifiche per i controller. Io qua ne ho due. Una che è un controller che fa semplicemente questo, vedete, render view. Renderizza la view che si chiama index sotto la home, vedete? Qui non uso il model perché non ho niente di logica da applicare. E quindi vedete qua ho una mia master page usata dalla mia pagina, per cui poi alla fine questa diventa una pagina normale. Chiaramente non posso fare qua view in browser, perché non è quello il suo indirizzo. Il suo indirizzo è, e questa pagina qua ci aiuta, vedete? Questo è soltanto messo come segnaposto. Il suo indirizzo è dato da questa root. La root che dice, guarda, quando chiami default.spx, richiama il controller home con action index, è questa. Per cui quando io faccio F5 e mi parte in default.spx, in realtà mi viene preso il controller home e il metodo index. E banalmente ottengo a video una pagina banale come questa. E ci siamo. About us sta sotto il controller home ed è un action che si chiama about us e quindi il suo URL è quello. Vedete? Chiaro come funziona il meccanismo? Per fare in modo che vengano composti in maniera automatica, perché se io cambio la root, è cosa che posso fare, non posso andare a cambiare in ogni singolo pezzo della mia pagina i riferimenti, ci viene in aiuto, apriamo la master page, questa classe che hanno aggiunto, HTML, che ha un metodo che si chiama ActionLink, che ci dà il link compreso di tag href, a cui passiamo il testo, qual è l'action e qual è il nostro controller. Quindi se io cambio la root, in automatico sa come cambiare l'URL. Quindi cambia anche un pochettino il modo in cui andate a pensare le vostre pagine, perché probabilmente dovete dire addio a tutta una serie di controlli vari che siete abituati a usare. Quello che è interessante è sicuramente dare un'occhiata a quello che ci consente di fare una vera pagina che interagisce con i dati. E per questo motivo io ho creato un nuovo controller che ha tipica serie di metodi, di action, che vanno marchiati con questo attributo, altrimenti ovviamente non sono visibili esternamente, che sono index, che non fa niente, che sono list, che prende dal mio data access del model, che è questo, vedete, models, attraverso il metodo getCategories, che si crea in realtà una lista di prodotti, vabbè, state a badare i dettagli, e poi li associa al viewData e chiama il render della lista. È il controller che chiede il render, chiaro? Chiamando il render di list sotto products, va a finire qua dentro. L'interfaccia ho scelto di farla usando un controllo di Peter, però loro ci consigliano, loro del team, di usare un for each e fare un ciclo, un po' come si farebbe con ASP. Preferisco questo approccio perché separa i due ambiti. Io qui ho, vedete, la mia interfaccia grafica e qui è il codice che la comanda. Nel page load va a leggere dal view data products, vedete, è come se fosse un contenitore che si passano. Se io torno indietro qua, voi ve ne accorgete subito. Si possono passare più oggetti attraverso questo approccio. E quindi al video io vedo i dati dei miei prodotti perché vado qua dentro e chiaramente li ottengo. Questo è il suo comportamento di default. Gli passa uno, che è l'ID, perché non so se ve l'ho fatto vedere abbastanza a lungo, ma qua dentro io ho detto, guarda, fai questo link, passagli il titolo e fai una nuova action chiamata details, dove l'ID è ID. Se ci fate caso, nel global ASAX, vedete, action e ID. Eccolo qua, action e ID. È da qui che prende action e ID. Per cui se io volessi, per esempio, fare in modo che per i motori di ricerca l'URL sia più lungo, più complesso, posso dire, guarda, se io ti passo controller, action, ID e description, l'URL fammelo così. E quindi è chiaro che io posso scegliere qui dentro di passargli anche la description, in questo modo, togliendo dei caratteri come il punto che non gli piacciono, e quindi al video avere anche quest'altra variante, che siccome ho specificato una route, alla fine va a finire sempre lì. Chiaro? Perché di default li passa il primo parametro valido e tutti gli altri nulli. Quindi anche se il mio metodo dentro il controller è fatto in questa maniera, vedete, io non ho un details che accetta solo l'ID, ne ho uno che accetta ID e descrizione. Quando metto uno, in automatico gli passo un valore nullo. E quindi fa tutto in automatico. Molto comodo. Chiaramente io posso personalizzarlo, perché se per esempio voglio fare in modo che, non so, certe pagine abbiano un URL specifico, per esempio ho aggiunto controller slash default che richiama index, per fare in modo che se uno per esempio pensa che scrivendo default.spx riesca a far funzionare qualcosa, chiami l'index. Non vedete nulla qua a video perché se ci fate caso io dentro la mia, dentro il mio controller products, ho lasciato list index, scusatemi, vuoto. Quindi di fatto, non facendo render view, non renderizzo un bel niente, ma va a finire qua dentro. Render view controlla la visualizzazione a video della vista, della view. Chiaro? Funziona, ma non fa vedere nulla a video perché di fatto non c'è nulla in quel metodo. Chiaramente, per semplificare il concetto, dovete dire addio a controlli tipo grid view, controlli data source, controlli che fanno il post back, text box, drop down list, a tutta una serie di robe ad Ajax, in favore del controllo totale. Qui non vengono emessi ID automatici, non viene emesso niente, avete voi il controllo totale di tutto quello che va fatto. Cioè, per capirci, forma a manina, input type text a manina, eccetera eccetera. Per ora. In un certo futuro, che non si sa quando sarà, probabilmente integreranno alcune delle funzionalità, per esempio già si parla di Ajax all'interno di MVC. Lo ripeto ancora una volta, MVC è un approccio che potete usare se i benefici che vi dà valgono questo modello diverso di sviluppo a cui vi obbliga. Chiaro? Vedo delle facce devastate. Come darvi torto? La buona notizia per chi fa TDD è che dalla 2008 i tool di unit testing sono già inclusi nella versione professional, mentre invece prima bisognava avere una team edition. Quindi questo banalmente vi consente di fare anche il web testing dell'interfaccia usando Ajax, perché è una nuova modalità che supporta. Una delle altre caratteristiche interessanti dell'extension è questa, Dynamic Data Controls. Sono dei controlli automatici che vi consentono di fare dei back office, cioè delle gestioni di siti, in maniera crude, cioè diretta sui dati, in maniera semplicissima. Il nome in codice era Oryx. La prima volta che l'ho visto mi sono venuti i brividi perché mi sembrava una roba bruttissima. In realtà, man mano che ci fate, che cominciate ad esplorarlo, potete per certi versi apprezzarlo. L'URL è anche qui virtuale, del tipo slash nome della tabella, slash nome dell'azione. In questa build non usa il meccanismo di routing che abbiamo visto prima, ma lavora di web.config. Nella prossima build sarà ovviamente portato allo stesso modello che usa MVC per una questione di omogeneità all'interno del framework. È basato a template, vi faccio vedere tra un attimo cosa vuol dire. Si possono specificare dei template speciali per casi speciali. Per esempio, per la tabella ordini io voglio un template che a fianco dell'ordine mi dia la possibilità di spostarlo su un'altra persona, di evaderlo, di cancellarlo, di fare la fattura, eccetera, eccetera. E vanno verso un'ottica per cui io, per certi contesti, per certe applicazioni che non se lo meritano, per fare dei prototipi, non debba scrivere codice. È totalmente integrato con ASP.NET, quindi vuol dire che funziona con la security di ASP.NET, autenticazione e autorizzazione, e ve lo faccio vedere perché o vi entusiasmerà o lo odierete. Se faccio no quando dico stop debugging, magari. Quindi Visual Studio si è piantato, strano. Non si è più piantato. E facciamo new website. E dobbiamo scegliere Dynamic Data Website. Perché è un template specifico che sì, salvo, vai. Che vi aggiunge quello che serve. C'è questa directory qua particolare, app underscore shared, dove noi abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo questa default che è davvero banale, cioè MyTables usa una master page e fa un eval di un path con il table name. Per configurarlo dobbiamo, prima di tutto, creare un data context. Al momento supporta solo un data context, cioè soltanto una sorgente. Nella versione finale supporterà anche sorgenti multiple. Fatto questo dobbiamo fare il solito lavoro che abbiamo fatto prima con Link to SQL, cioè registrare chiaramente le nostre tabelle, quindi gli dico, non so, vendite, autori, titles e... Che ho dimenticato? Fermo, ti voglio solo trascinare sotto. Pia. Ma direi che ci vanno bene questi. Employee, vai. Ed è fatto. Salvare, andare nel web.config e fare questa modifica, perché in realtà Microsoft dice che loro vorrebbero fare in modo che voi abbiate una scelta consapevole e quindi lo scriviate a manuzza, eccetera eccetera, però il succo del discorso è che dovete mettere enable template true, così se lo fa in automatico, non dovete farlo voi in maniera manuale. Questo perché vogliono che facciate una scelta consapevole. Fatto questo, quando fate view source, in automatico prende il data context e vi crea questo. Per cui voi andate su authors, perché quando offline non ti capisco. Ordinate, non so, per questo, volete solo quelli che hanno il contratto, lo fate, gli dite, chiaramente questo si chiama Ciro Bennett, e sta a Berkeley, in provincia di Napoli. Update fatto. Qua sotto, se volete, potete avere l'omonimo. Notate che in certi casi fa vedere un controllo più piccolo, in altri più grande, perché come lavora, e questo è molto interessante, lavora con tutta una serie di template. I template sono qua dentro. Allora, perché quando io richiamo una particolare pagina vedo quel risultato? Vedete, authors list details, list details, perché va a finire qua dentro. Qua dentro ha tutta una serie di controlli specifici che sono dynamic filter, dynamic grid view, dynamic details view e così via, che lavorano in maniera automatica, cioè gli dite qual è la tabella, si va a ricavare lo schema, perché link c'ha lo schema, e vi mostra i controlli. Quindi se per esempio io voglio fare in modo che quando richiamo Quando richiamo actions, list, details, view name, order, details, template file uguale mydetails.spx, quello che gli sto dicendo è: guarda, se io ti passo questo, in realtà andrebbe commentato questo di sopra, vai a finire su quest'altro file. Quello che voglio fare io in realtà è cambiare leggermente il mapping per fare in modo che quando io gli dico guarda la tabella che ti specifico è authors, vai a finire su quest'altra view, cioè richiama myDetail. In automatico quando io chiamo authors lui andrà a cercare un controllo che ho combinato, actions, vabbè, l'intelligenza quando manca uno sente sempre la necessità. Andrà a cercare il controllo e cercherà di mostrarmelo, invece non me la mazza. Strano. Allora, siccome ce l'ho già pronto, perché questo l'ho usato quattro volte in vita mia, datemi il beneficio di non ricordarmelo. Allora, dicevo, web.config. L'ho registrato, eccolo qua. Table authors, view name, order details, template file, ma no, ho riaperto questo. Genio. Open website. Vuoi dire che sta in backup demo? Sì, è lui. Quindi dicevo, torno alle web.config e qui dentro ho registrato, dai che ce la puoi fare. Ho registrato. Non ho registrato niente. Vabbè, teoricamente comunque se lo vado a registrare, non voglio perdere troppo tempo su sta roba, posso dirgli guarda, quando fai gli ordini fammi vedere quest'altro template e quindi per esempio gli posso cambiare la logica, posso mandarle email quando cancello, posso fare quello che voglio perché questi dynamic control sono in realtà costruiti sui controlli normali, quindi il dynamic view, details è costruito sul details view e così via, quindi hanno gli stessi eventi, potete intercettare on updated, on deleted, on inserted e quindi potete mandare email, cancellare file fisici, creare fatture, quello che volete voi. Quindi si possono espandere da questo punto di vista e sono molto comodi. E vi dicevo perché quando io vedo un boolean questo mi appare come checkbox? Perché per ognuno dei vari stati in cui si può trovare una colonna, possiamo chiamarla, esiste un template, quindi per i boolean il motivo per cui si vede così è che qui dentro c'è questa logica. Quando c'è una foreign key si vede l'hyperlink che mi fa andare a finire sulla pagina di dettaglio perché è specificato qua dentro, quindi anche tutte queste cose si possono cambiare. Per esempio, date time edit, c'è un validator che verifica che sia una data valida, eccetera, eccetera. Tutte robe che potete cambiare. Che succede se io per esempio voglio fare in modo che il numero di ordine all'interno della mia pagina orders sia sempre e comunque compreso tra 0 e 1000? Devo creare una classe partial chiamandola con lo stesso nome che in automatico il link darebbe. Quindi titles, una classe parziale titles, all'interno della quale vado ad aggiungere la mia logica, quindi valido nel data i dati, basta scatenare eccezioni e ci dirà il controllo che non è stato possibile aggiornare quel campo perché si aspettava, che ne so, che l'ordine fosse compreso tra 0 e 1, che si aspettava un numero di fattura valido, eccetera, eccetera. Quindi possono essere estesi anche per applicazioni semireali, cioè per capirci, per fare una specie di gestionale in maniera abbastanza rapida. O per fare il back office di un sito senza pretese, dove la base dati è abbastanza simile a quello che poi in realtà è quello che si vede a video. Chiaro? Quindi sono molto comodi da questo punto di vista. Domande? Amate o odiate? Me ne può fregare di meno. Risposta valida. Certo, anche due. L'ultima roba prima che mi dimentico. Ora, questo sarebbe aperto a tutti, no? E non è bene. La cosa interessante è che supporta i meccanismi di autenticazione e di autorizzazione che il .NET Framework ha. Per cui, se io per esempio metto modes su authentication, modes form, cosa fa? In automatico mi protegge usando l'autenticazione su forms, quindi usando membership API potrei proteggere la mia directory, bla bla bla. Facendo così, location path authors, io dico guarda, quando sono sulla tabella authors, che è questa, lo rilancio perché l'avevo bloccato, richiedi questi ruoli. Adesso questo che ho scritto qua io equivale a negare a tutti l'accesso. E per farvi vedere che se io vado qua sopra e clicco su Authors, mi manda su Login. Sta proteggendo Authors. Employees invece è aperto a tutti. Authors va a finire su Login. Quindi è comodo perché mi consente di usare i ruoli, di usare tutto quello che ASP.NET ci mette a disposizione in maniera molto semplice, quindi anche la security è già compresa, come dicono gli Americans, out of the box, cioè di per sé. Chiaro? La domanda, non ho visto la maglietta, però te la vieni a prendere perché là te la lancio, non so, acchiappo quelli sotto. Sì. Le pile.